Io vorrei chiedere una cosa, se posso.
Sì.
Buonasera.
Ciao.
Buonasera. Allora, uno, ringrazio tutti perché io sono un'intrusa. Ho visto sul sito e ho cliccato, insomma,
Sì.
questa
Va
sera.
bene.
E vi
Va bene così.
ringrazio, lei e tutti. Allora, volevo chiedere una cosa e prima però ci tengo a dire che quello schema fatto non è arido assolutamente, anche per chi non sa niente come me e chi si avvicina adesso, diciamo. Però nella pratica, anche se non è proprio rispettosa della Vipassana, ma comunque è mindfulness, ci vado a cliccare perché sento delle cose e ci vado, però c'è questa confusione, no? Dopo, invece, cioè mi sono chiesta, da dove iniziare per comprendere di più, anche a livello intellettuale in questo caso, no? Per unire quello che senti nella discriminazione dei pensieri, delle sensazioni, degli stati mentali e approfondire. Cioè, io ho sentito fino adesso non c'era questo, ma poi ho sentito il bisogno di capire di più. Cioè, che è stato un passaggio successivo, anche se sono, cioè, proprio fresca fresca, giovane giovane rispetto alla cosa e alla pratica. E quindi non lo sento assolutamente arido, per me mi aiuta molto andare all'attaccamento, al dubbio scettico, insomma, vedo. Però da dove partire? E se ho compreso bene, forse il Satipatthana Sutra, Sutta è uno degli che mi consiglierebbe, non lo so, chiedo per capire.
Io partirei dalle. Io in realtà faccio solo le quattro nobili verità.
No, già.
Il resto viene basandosi sulle quattro nobili verità. Le quattro nobili verità, però, cerchiamo anche di capire che allora le quattro nobili verità partono da una constatazione che noi accettiamo è che ovunque c'è una forma di disagio dipende da un nostro attaccamento, che non è un passo così semplice da fare, perché vorremmo attribuire spesso questa sofferenza a qualcosa di differente che noi, o meglio del nostro attaccamento. Quindi si parte dalle quattro, da questa verità, appunto, dove c'è sofferenza, c'è un attaccamento. In realtà sono due compresse, c'è la sofferenza ha un'origine. E dopo ci lasciamo questo spiraglio, questa possibilità di essere liberi, sapendo che però cessa, basta mettere in moto il processo di liberazione. A questo punto si aggrappa tutto il resto, nel senso a questo punto inizia a domandarsi: ma che cos'è questo processo di liberazione? E lì c'è eventualmente lo spazio per prima farsi una conoscenza dottrinale di che cosa si intende per duplice nobile sentiero, ma anche gli altri strumenti per poi dopo dargli vita. Ma fondamentalmente l'insegnamento del Buddha è basato sulla comprensione della condizionalità intesa come causa ed effetto. È abituare il tuo cuore, la tua mente a ragionare in termini di causa ed effetto, con il preciso intento di accumulare quella conoscenza e poi quell'esperienza ai fini del lasciare andare gli attaccamenti. Perché potresti anche utilizzarla in maniera diversa queste questa abilità di vedere la causa ed effetto, ma non ci interessa per lasciare andare. E inizi a ragionare, e la tua mente si abitua a ragionare, cos'è che mi sostiene in questo? Scusa, mettiamo che senti il bisogno di raccogliere maggiormente la mente, proprio non tanto a livello di sviluppare la saggezza, ma quanto di avere una mente più calma. Inizia a domandarti quali sono le condizioni che mi aiuterebbero in tal senso. La prima volta non ti stupire se vengono fuori delle condizioni pretenziose di voler cambiare la realtà. Ecco, se queste persone che mi circondano fossero differenti. Però avrei visto che provi a dirglielo, ma loro continuano a dire, guarda che io sono più felice, sei tu che stai facendo meditazione e mi sembri in realtà che stai soffrendo, io mi sto guardando la televisione e sono contento. Quindi inizia a domandarti, ok, da qui non posso passare, cosa posso fare? Magari in quel determinato frangente metti la pazienza, altrimenti inizia a dire, ok, invece di fissarmi sulla meditazione seduta, perché a questo punto non vado fuori a fare una meditazione camminata? Scegliendo il percorso della meditazione camminata, supponendo che uno è in città, mi conviene andare verso la zona del centro o una zona periferica dove c'è un giardino e magari un contatto più con la natura? E lavori in questo modo. Quello che accade è che se la mente inizia a sentire che cos'è la quiete, se la mente inizia ad avere una certa dimestichezza con la quiete, allora sarà più in grado di trovare quella quiete anche in condizioni meno favorevoli. Perché il grosso problema, ecco perché vi ho detto, cambia completamente, c'è una svolta nel momento in cui lasci andare e sei fuori dal sistema, perché lì in quel momento inizi a sapere che cos'è effettivamente che stiamo cercando. Quello che stiamo cercando è il Nibbana, la liberazione. Però prima di arrivare al Nibbana ci sono tutti dei fattori, delle qualità del cuore che ci aiutano, e dobbiamo conoscere singolarmente queste qui. Che cos'è la quiete? Che cos'è la saggezza? Non ti sorprendere se in realtà già con questi due termini, che sembrano essere piuttosto differenti, inizialmente li possiamo anche facilmente confondere. Quindi la mente è quieta e uno pensa, ah, com'è bella questa mente silenziosa e saggia. No, questa è una mente quieta. La mente saggia è quella che si svilupperà quando in questo silenzio sorgono qualche tipo di problematiche e con agilità, velocità sa come ribilanciare. Io ho detto si comincia dalle quattro nobili verità, ma fondamentalmente sto dicendo si comincia da comprendere il karma nell'ottica del lasciare andare la sofferenza, e queste sono le quattro nobili verità. Poi il resto segue. Il Satipatthana in questo periodo lo menziono spesso, perché ora c'è la scoperta del Satipatthana, quindi mi va di inquadrarlo in maniera corretta, in modo tale che...
Concreta.
Sì, che possiate utilizzarlo al meglio. Ma alla fine anch'io ho capito che cos'è il Satipatthana nel momento che ho detto basta, non mi interessa il Satipatthana. Ho chiuso gli occhi e ho detto, che cosa ho a disposizione per fare questo processo di risveglio? Ho un corpo, le sensazioni e uno stato mentale. E ho detto, mannaggia, questo è il Satipatthana. Se ci aggiungo poi dopo l'ultima parte, che sono i fattori che conducono, che servono per i Dhamma, l'ultima parte ho capito che cos'è il Satipatthana nel momento paradossalmente che ho smesso di rincorrerlo.
Posso chiedere ancora o tolgo tempo ad altri? Se no, ma chiedo
penso,
dopo.
Penso di sì, non sembra ci siano altre domande.
Rispetto a quello che diceva prima, ci sono delle una serie di stati mentali, sensazioni, dove almeno io, parlo per me ovviamente, riesco a stare, nel senso che li osservo, ci sto. Poi ci sono degli altri stati, come ad esempio la paura, dove lì subentra non tanto il processo, si perde il processo di osservazione di quello che c'è. Sì. E quindi lo guardi, poi hai la possibilità di guardare. E ci sono delle volte in cui questo non c'è e c'è l'identificazione. E allora la domanda è, lavorare con la paura. E qui quando parlo di paura intendo anche lavorare con l'accettazione della morte. Come si fa?
Tutto, non ti sorprendere se alcune, in alcuni aspetti siamo bravi a lasciare andare, in altri
okay.
No, questo è normalissimo, ognuno di noi ha delle tendenze naturali legate a chilesa, alle contaminazioni che abbiamo, però è anche vero che ognuno di noi ha anche delle qualità che possono aiutarci ad andare al di là di queste contaminazioni. Vediamola, partiamo dalla fine, capiamo bene dalla fine. Quando la mente è in equilibrio, o lascia andare automaticamente, spontaneamente, perché ormai è troppo abituata a fare questo, oppure è sufficiente ricordarglielo e lo fa. Alcune volte tu sei lì e dici lascia andare e non lascia andare. In questo caso la mente ritorna, non è più su quella circonferenza, sulla ruota, come abbiamo detto, ma è sugli estremi, su un processo lineare che è basato su due estremi. Quindi va o di qua o di là. E a quel punto la nostra pratica è compensare. Se è di qua, dobbiamo trasportarla, bilanciarla di là, con un processo di compensazione praticamente.
È un atto di gentilezza.
Dipende, okay. Perché talvolta può essere anche un atto di determinazione, e dipende da dove è sbilanciata. Non sempre si sbilancia nello stesso modo, ecco perché talvolta ci inganniamo, perché continuiamo a operare nello stesso modo, ma è chilesa, le contaminazioni sono altrettanto saggi quanto la saggezza liberatoria, nel senso che se si rendono conto che la gentilezza prima ha funzionato, ti stanno una volta dopo ti dicono ma rilassati, tranquillo, anziché fare meditazione a gambe incrociate, scegli la poltrona, meglio della poltrona sul letto, ma sei stanca, riposati, fatti un atto di gentilezza nei tuoi confronti. E, talvolta è la saggezza che parla così, ma talvolta no, sono chilesso. E le contaminazioni. Comunque, quando ci rendiamo conto che uno si sta ripetendo lascia andare, ma non lascia andare, allora bisogna attivare un processo di compensazione. Per la paura, la compensazione più naturale è anche quella che risulta più semplice nel lungo periodo, ma forse addirittura nel breve, è la gentilezza amorevole, la benevolenza, metta, questa parola qua.
Sì.
Anche lì però è un processo per cui prima di arrivare a dire affronto la morte e la paura della morte, aspettiamo. Lavoriamo con la paura più a livello quotidiano, non di evento eccezionale come la morte fisica, anche perché lì poi dopo ci vorrà una serie di fattori che si combinano, non necessariamente basterà solo la gentilezza amorevole, ci vorrà anche una parte di fiducia, di fede, ci vorrà anche una parte di semplicemente di coraggio, inteso come vigore, ma io vado, io crepo e la finisco così. No? Quindi, però noi iniziamo a sentire sempre più come si sta meglio con una mente che riesce nel momento che sorge la paura a volgersi verso un senso di benevolenza. Nel corso del tempo, magari basta poco, oppure ci vuole un po' di più, dipende, quello che accade è che la nostra mente trova la stessa familiarità che aveva prima con la paura, non ti stupire se la trova con la benevolenza. A me è successo nei primi anni della vita monastica, non con la paura, ma con l'altra faccia della paura, che è l'avversione. Sono legate, una è interna e l'altra è esterna. E mi ricordo che i primi anni, come provavo a mettermi a sedere, c'era proprio un moto di avversione. C'era un urlo dentro. Ah! Ma era un certo senso era simpatico, perché appunto qui nel contesto monastico, ti sedevi, appena toccavi il cuscino, e alle 5 di mattina con la pugia, sempre questa storia qua, e io che faccio? Continuo a fare il monaco in questo modo, che sembrava quasi che il cuscino era tipo un bottone, un pulsante, no? Ti mettevi sopra, e incominciai a lavorare in tal senso, sviluppando benevolenza in maniera da compensare. I primi anni della vita monastica possono essere molto intensi, ti sposti fra, a seconda del carattere, o sei verso l'avversione o sei verso l'avidità. E ti dirò che forse l'avversione è meglio dell'avidità. Perché? Perché per bilanciare usi la benevolenza, che è molto meglio, dà più soddisfazione del contenimento, della rinuncia. Però mi ricordo che una mattina andai lì, iniziai a sviluppare benevolenza, iniziai anche a pazientare, soprattutto a pazientare. Una mattina andai lì, mi mise seduto e non c'era più. E disse: dove è andato questo grido interiore? Era proprio un grido come da campo di battaglia. E non c'era più.
Ed è stato stabile.
Sì, cioè perlomeno ha rotto quell'intensità. E io mi ricordo che, in maniera ironica, ero lì su quel cuscino che dice: ma fammi muovere, fammi vedere se lo ritrovo. più che stabile, che poi dopo ovviamente ci possono essere alti e bassi, è diventata, ho acquisito la consapevolezza che c'era quello spazio, quell'alternativa. Non so se capisci quello che... Era uscito. Mi sa che abbiamo perso Yen.
Un po' sì, okay. Po' sì, ma è arrivato adesso.
È arrivato. Sì. Non necessariamente fai tutto in una volta, ma nel momento che tu vedi che c'è l'alternativa, che c'è, non è più teorico quel processo di liberazione, ma effettivamente ti metti seduto fin dove ieri c'era un grido, ora c'è quiete. La prossima volta, anche se c'hai un grido, c'hai quella fiducia per cui dici ah sì, poi tanto sorge e cessa.
E grazie.
Con un'altra cosa, cioè con
ah, c'è la prima Vittorio.
Sì, una cosa con gli M. Ormai
Tina.
Scusa Tina, perché vedevo Tina, scusa Tina.
Sì, sì.
Ora te lo dico anche perché ho visto qualche lacrima e allora è giusto che ti dica tutta la verità. Finita l'avversione, o meglio, in qualche modo domata l'avversione, passai all'avidità.
sì, però tutto passa.
Ma sì, infatti.
sì.
Dopo arriva l'illusione, il blocco più duro.
Grazie.
Ciao Tina. Chi c'era? Vittorio?
Vittorio, si era pronto.
Buonasera Vittorio, dove sei?
Allora, io avevo una domandina su 5 impedimenti.
Puoi mettere il microfono più vicino, Vittorio?
Scusami, perché ce l'ho. Oggi ho fatto lezione, quindi è spostato. Mi senti così?
Sì.
Ok,
sì.
Qui. Il quarto impedimento, irrepietezza e rimorso. Volevo che ci dicessi qualcosa di più sul rimorso, perché mi suona un po' strano. E sull'ultimo, sì, che mi parlassi un po' anche dell'ultimo, in realtà.
Il dubbio.
Il dubbio scettico. Perché scettico? Ecco.
Allora. Ora non so quale traduzione ho utilizzato, però in genere direi più, io uso più agitazione e ansia, che vanno in coppia.
Con irrepietezza, dici?
Tu mi hai detto...
Qui c'è scritto irrepietezza e rimorso.
Ah, in quello, nella nostra app?
Nell'app sì, dei...
Ah, va bene, io avrei usato altri termini. Comunque, allora, che cosa accade? Più che rimorso è ansia, comunque. Almeno io la vedo così. Come si potrebbe dire? Ora, come vedi, io sto entrando in ansia. O meglio, in agitazione, a cercare una risposta.
Non era mia intenzione.
No, ma tu fai bene a porre le domande. Sono io che devo dare la risposta corretta. Nel momento che io ho visto questa agitazione che di afferrare una risposta, ho rilassato le spalle. Ho tolto dal cuore l'idea, devo dargli una risposta intelligente e soddisfacente. Mi sono ricollocato nel presente e ti ho risposto alla domanda. Se io avessi continuato, ero già, il respiro era già diventato lavorate così. Quando iniziate a sentire che da quello stato di tranquillità, perché fondamentalmente l'opposto di questi impedimenti sono la tranquillità, da quello stato di tranquillità e di rilassatezza inizia a sviluppare un qualcosa di questo tipo, ci riattiviamo per ritrovare quello stato di tranquillità. È ovvio che se questo è un contesto di pratica spirituale, quindi questa risposta è accettabile, anzi forse spontaneamente è venuta una delle più belle risposte che potevo darti. Al diverso è se sei in un contesto differente dove veramente possono richiedere una risposta del tipo qual è il suo codice fiscale? Quando lo chiedono quello dell'associazione Santa Cittarava, in questi contesti troviamo abili mezzi, magari la gentilezza, senza avere la pretesa di essere efficienti. Mi scusi, sai, io sono sono semplicemente un monaco, io glielo trovo, mi dia un attimo di tempo. A seconda poi del contesto dovrete trovare anche delle risposte più differenziate rispetto a quella che ho dato. Non penso che davanti a un qualcuno in un contesto di qualche tipo di fila tu puoi dire: sto osservando il respiro, signora o signore. Lì dovrai trovare altri abili mezzi. Il dubbio è sempre legato alla pratica, eh? Non tutti i tipi di dubbi.
Difatti, perché scettico? Questa è la domanda precisa.
Perché gli manca quella fiducia per cui mette in discussione la pratica. L'esempio che faccio spesso è: inizia a respirare. Diciamo che incominciamo la meditazione formale. L'oggetto di contemplazione è il respiro, e uno inizia a dubitare: dov'è che dovrei osservare il respiro? Al naso, alla bocca, all'addome? Dovrei guardare il respiro pezzo per pezzo nel corpo? Anche qui, se inizia a dire: ma scopo di questa pratica è calmare la mente, la sto agitando per osservare il respiro, fai: a me va bene questo respiro. Poi nel caso ti ricolleghi alle quattro nobili verità e osservi: dentro a questo tipo di respiro, modo di respirare, vedo qualche tipo di disagio, stress mentale o fisico? E dici: sì, lo vedo, è eccessivo, non ne ho bisogno. Lo posso riportare a più tranquillo. Invece lo vedi tranquillo e la mente fugge via e dici: fammelo risentire in maniera più netta, e riprendi quel respiro che invece qualche attimo prima non era più necessario. Però appunto, quando si parla di dubbio, nel nostro contesto non si parla di dubbio relativo al Dhamma, non ai dubbi pratici, che cosa succederà nei prossimi mesi. Non, è ovvio che, anzi, nei prossimi giorni, è ovvio che ci sia il dubbio da parte di tutti noi, ma un altro modo per evitare che questo dubbio diventi eccessivo e in qualche modo inizia a dominare i nostri cuori, le nostre menti, è ripetersi senza disagio, ma come un segnale di vera e propria saggezza: non lo so. Dietro questo "non lo so" c'è spesso un silenzio, e quel silenzio diventa il nostro rifugio invece della risposta che uno vorrebbe dare a quella domanda. Poi qui nel caso si apre tutto il tema di quello che non è né dubbio né ansia né agitazione, ma è un classico degli elementi nostri, che sono i sensi di colpa. E allora, in maniera un po' ironica, quando mi chiedono: com'è che si smette di avere sensi di colpa? Com'è che non si può avere sensi, che si può evitare di avere sensi di colpa? Con un sorrisino un po' malizioso, io dico: evitando di fare stupidaggini. E se uno l'ha già fatta, va bene, allora incominciamo a lavorare sui sensi di colpa, ma intanto evitiamo di metterci nei guai, che è già tanto, assumendoci la responsabilità delle nostre vite. E in questo caso, come capisci, i precetti sono la base per evitare i sensi di colpa più, più drammatici. Va bene?
Grazie Gian.
C'era Elena.
Microfono.
Oh, sono le 27.
Ecco. Allora, il mio impedimento, mi viene da dire quasi unico, non è rabbia, non è ansia, non è paura, non è dubbio scettico, ma ancora prima ne ero consapevole di cominciare Vipassana, è la brama. Soprattutto se la mia mente, se la mente si annoia, subito tac, va a cercare di cosa può dilettarsi. L'avevo notato poi tantissimo anche nei primi ritiri che facevo di 10 giorni, dove dicevo, ma io penso solo al cibo, cioè ero solo ad aspettare il gong. E niente, quindi io sono proprio votata alla brama, questo essere condizionato votato alla brama. Come antidoto so che viene consigliato di anche soffermarsi sugli aspetti sgradevoli, cadaveri, oppure mangiare il cibo, sputarlo, guardarlo, rimetterlo in bocca. Io non trovo che queste cose funzionino per me, non so, mi sembra che non è che il mio obiettivo è provare dalla brama, passare al disprezzo, allo schifo, diciamo, per cui non le ho mai usate davvero. L'unica cosa che nel tempo veramente mi aiuta è diciamo la, chiamiamola, sì, la, non so, la, il vinaia, cioè ci sono delle cose sì, delle cose no, degli orari sì, degli orari no, e questo si fonda molto sulla fede, che per me è forte, e quindi diciamo, ho una, cioè non, però comunque come avere la cufene della mente, cioè non è che la mia mente cambia, cioè lei andrebbe sempre su, e poi io paziento e dico no, questo è sì, questo è no, e negli anni è diventata molto forte, proprio perché ho una fede forte di dire, cioè di seguire, chiamiamo queste regole, questi precetti, così. Però io vorrei che la mente mi lasciasse in pace, e quindi se c'è qualche... Cioè che...
No, si affievolisce, si riduce, però ognuno di... è un processo che può richiedere tempo. Quello che stai facendo ha il suo valore, in genere è così che si fa. Cerca di prendere... sempre più la presenza mentale del benessere di non seguire, in modo tale che quello che accade è che non è semplicemente una lotta, non lo devi fare, ma pian piano ti rendi conto che non è necessario che tu lo debba fare. E non è ora le meditazioni, il tipo di riflessioni che tu hai menzionato, in realtà possono essere utili se riesci ad andare al di là del dubbio, che nella loro applicazione possono essere di supporto. Ricordati sempre che non è la ricerca di una nuova verità sul cibo, ma di una compensazione sul cibo o comunque su ogni oggetto che può suscitare piacere sensoriale. Non è che stiamo cercando in ogni caso di definire la verità ultima su quel piacere, ma è di in quel momento preciso compensare. La mente va da un lato e tu la compensi. Poi dopo, in realtà, il cibo è quello che è, la musica è quella che è, tutto è quello che è, ma in alcuni casi a noi ci serve di vedere dei dettagli che ci aiutano a facilitarsi in questo processo di riequilibrio. Dico vedere dei dettagli perché ovviamente si vengono forniti dei suggerimenti all'interno dell'approccio dottrinale, ma vale molto la personalizzazione. nel senso che ognuno di noi può avere un colpo d'occhio per alcune cose che non necessariamente per tutti sono particolarmente privi di che provocano disgusto, ma per la nostra formazione queste sono cose disdicevoli che non ci piacciono. E potrebbero essere cose che alla fine dici, un calzino bucato potrebbe essere. Cioè sei lì che uno sviluppa un senso di attrazione verso un corpo e a quel corpo c'è un calzino bucato. Per te, per la tua formazione, per come tua madre ti ha cresciuto, il calzino bucato, dici no, il calzino bucato. E ti cambia completamente la percezione. Personalizzate la pratica. Perché non necessariamente uno deve appunto risputare il cibo per avere una nuova relazione verso il cibo. Se uno è vegetariano, gli basta un pezzo di carne per cambiare completamente prospettiva nei confronti del cibo. E così via. Quindi se sentite che è eccessiva quella richiesta di praticare in tal senso, però non magari la tralasciate, ma non rinunciate a vedere invece una possibilità, perché appunto io non pratico necessariamente in questi modi eccessivi, piccoli dettagli che nella mia formazione, però per come sono stato cresciuto, ho sfrutto praticamente dei condizionamenti in termini di pulizia, in termini di percezioni che tendono a cambiare completamente prospettiva. Talvolta basta veramente nulla.
Sì, sì. Ecco, a me ha aiutato molto quello che tu dici, ci siamo personalizzato in questo modo, essendo stata molto in contatto, non è che parlo di cose enormi, però molto in contatto con la sofferenza del dopo, e quindi il disgusto non è tanto il disgusto dell'oggetto in sé, ma il dire no, non vale la pena, perché poi perché crea sofferenza, e quindi questo è il pensiero che a me compensa e diventa, non con una lotta, ma più forte, più spontaneo invece il richiamo al benessere del seguire ciò in cui io credo, cioè una disciplina, così, quindi. Diciamo il dettaglio.
Te lo inquadro brevemente, poi magari tanto avremo altre occasioni. Ma sì, il processo di liberazione avviene se ci sono tre aspetti: conoscere il vantaggio, conoscere lo svantaggio e l'alternativa. Sì. Noi quando abbiamo detto passi a vedere, passi dalla stanza coi puntini alla via d'uscita, significa avere finalmente l'alternativa, non semplicemente fin quando uno è bloccato fra vantaggi e svantaggi, la sua mente fa da ping pong, ma nel momento in cui vedi l'alternativa, la via di uscita da quella dualità, allora si apre veramente la possibilità, altrimenti prima è tutto un gioco di rinuncia e poi dopo di dire ma e poi ritornare lì. Quindi ecco perché a noi ci interessa vedere quello spazio nuovo che è dettato dal lasciare andare.